Allora, sfumiamo questa canzone, insomma, per non andare troppo in là col tempo. Allora, buongiorno Eder, bentornato.
Buongiorno a tutti voi, bentornati dopo de tanto tempo.
Beh, ci siamo visti, ieri hai partecipato al compleanno della radio, ormai.
Con le poche persone che mi sentivano nella radio non ho parlato più. E ancora sto vivo, quindi rimaniamo in questa stessa ottica di qualche mese fa.
Allora, insomma, oggi siamo senza Mariano, mi dispiace perché eravamo un po' al Trio Meraviglia della Colombia. ridacchi. Allora, diciamo, noi abbiamo così accompagnato gli ascoltatori e le ascoltatrici di Onda Rossa quando in Colombia era esplosa una rivolta un po' diversa da quei moti che già si erano visti sicuramente negli anni precedenti, ma questa volta diciamo che gli spessori della società coinvolti e le zone in cui tra l'altro questo accadeva lasciavano intendere che stava succedendo qualcosa di grosso, di un po' diverso, forse di un po' più deflagrante. Un percorso lunghissimo che ahimè ha visto poi scatenare tutta la violenza di cui in tante puntate abbiamo parlato, cercando di fare un po' questa radiografia a un paese di cui ahimè qui, ma secondo me in tutto il primo mondo, tra virgolette, primo de che, si parla molto poco. Della Colombia, ahimè, lo sapete, un paese pieno di stereotipi, si parla sempre poco e spesso male. Un po' perché è un paese che all'Occidente fa comodo, è uno dei pochi paesi americani che sta nella NATO e fino a ieri, anzi all'altro ieri, diciamo, sicuramente era uno dei tappetini migliori degli Stati Uniti. Ne abbiamo parlato quando abbiamo parlato, per esempio, della presenza delle basi navali, di che cosa significa avere soldati statunitensi sul territorio colombiano, di che significa avere delle basi statunitensi in un territorio con quei confini, parliamo chiaramente del Venezuela. E, diciamo, si spenge questa rivolta con dei numeri da massacro, desaparecidos, stupri, occhi saltati e violenza anche di personaggi in civile con pistole in mano. Facciamo un'analisi di questa rivolta. Piano piano il paese arriva alle nuove elezioni e per la prima volta nella storia della Repubblica Colombiana un partito di sinistra, ma insomma con appoggio di settori della popolazione che fino a ieri non venivano neanche nominati e riconosciuti esistere in quel territorio. No, sto parlando quindi delle comunità afrocolombiane, sto parlando comunque delle periferie, sto parlando dei centri rurali più sperduti, che invece di fronte a questi due candidati, Petro e Francia Marquez, una appunto giovane afrocolombiana, ex operaia minera e quindi con un passato che nessuno mai in Colombia, con un passato così, si sarebbe sognato neanche di immaginarsi probabilmente di poter arrivare in quel posto. E appunto Petro sicuramente con un passato nelle Medellín 9 pubblicamente riconosciuto in un paese dove essere stato in uno di questi gruppi significava avere una onta de comunista e quindi una specie di pallino sulla testa pronti a ricevere un buco di un proiettile, insomma, in sintesi. Quindi queste elezioni di cui abbiamo parlato, perché sono state faticosissime, i candidati nascosti sotto muri di giubbetti antiproiettili, sicuramente avranno dovuto fare le loro mediazioni del caso, questo non nascondiamo niente, non abbiamo paura a dirlo che non è stata una rivoluzione cubana, no, a far arrivare Petro e Francia Marquez, ma non possiamo non vedere che comunque c'è stato un cambiamento importante. Questo cambiamento importante sicuramente non è stato un colpo di spugna che ha interrotto tanta violenza nel paese, ma sicuramente, insomma, ha messo paura a tanti e tante che si sentivano garantiti in un governo che lavorava per tenerli lì, perché quello era proprio l'inizio di un esperimento che chissà dove sarebbe arrivato. E comunque, insomma, sappiamo che ancora la sicurezza dell'attuale presidente Petro e dell'attuale vicepresidenta Francia Marquez ancora, insomma, sicuramente non è un paese dove ci si può permettere proprio di tutto. Tanto è il lavoro da fare, ma tante sono però le possibilità che si vedono e che prima non c'erano. E a questo punto lascio a te la parola, Eder, perché una di queste possibilità probabilmente arriverà qui. Ho parlato troppo, come sempre.
Dopo, dopo questa lunghissima introduzione, dove si è ricordato le proteste che hanno fatto, o che ha fatto il popolo colombiano il 28 aprile e la del novembre dell'anno del 2021, 28 aprile del 2022, dopo le elezioni, è vero, abbiamo avuto eletto un nuovo presidente, il primo presidente in Colombia dopo 213 anni, progressista, per qualcuno di sinistra. È vero che qualcuna cosa sta cambiando molto lentamente, con moltissima difficoltà, e quello darebbe un'altra puntata, che se la radio me lo permette, con molto piacere potrebbe parlare come la questione pratica di gestire il potere, almeno in Colombia. Però quello non è quello che mi importa oggi qua. Parecchi tempo fa, in questa stessa radio, abbiamo parlato di un fenomeno che si è dato in Colombia dentro la chiamata guerra sucia,
la guerra sporca,
guerra sporca di Colombia, e sobre la mal chiamati falsi positivi, o lo che io chiamo meglio, assassinati extragiudiziali, capito?
Omicidi extragiudiziali,
o lo che abbiamo parlato, eliminazione sistematica e programmata delle classi più popolari, più che si trovano nel scalino più basso della società. Per quello abbiamo fatto l'altra volta un intervento di più o meno 30 minuti dove parlo io, e fra un po' lo risentiamo nuovamente, perché mi sembra che c'è poco che dire dopo di quello. E poi diciamo il motivo di perché lo stai a parlare, se siete d'accordo, Marta, ovviamente.
Sì, secondo me sì. Allora, quello che vi andiamo a proporre è, per chi non lo sapesse, con Eder ormai per quasi due anni, forse due anni e qualcosa, proprio con l'esplosione di una rivolta di cui non ci sentivamo di non poter dire niente, e personalmente io Eder ancora non lo conoscevo, e per me era molto difficile, da italiana bianca, dover stare qui e riempire un microfono di parole su una rivolta che per me era abbastanza chiara, ma mi mancava troppi meccanismi di un paese veramente difficile da decodificare per potervene parlare. Quindi sempre chiaramente con la complicità del comitato Carlos Fonseca, insomma, che saluto, così ho contattato Eder, e appunto abbiamo fatto una serie di trasmissioni su dei macro temi, così che la situazione colombiana potesse avere per tutti e tutte un excursus storico che faceva capire quali erano poi le bellezze, ma anche le criticità. Abbiamo parlato di tutte e due, abbiamo fatto anche una bellissima puntata sulla musica, non lo dimentichiamo. Questo per dire che comunque tra queste puntate abbiamo parlato appunto dei paramilitari, dei mercenari, e poi abbiamo fatto una puntata sui falsi positivi, perché se si può capire anche ad altri paesi che cos'è il paramilitarismo, e se si può capire bene o male qual è la figura dei mercenari, insomma basta pensare a certi nostri mercenari che sono andati in Iraq piuttosto che nella guerra Jugoslavia, ce l'hanno fatti vedere in televisione, sono passati da eroi. Il fenomeno dei falsi positivi, ahimè, porta una figura, credo che sia un'unicità colombiana, un meccanismo unico, e che, come diceva Eder, proprio punta alla pianificata, proprio a tavolino, no? E sistematica eliminazione di queste classi. Noi vi riproponiamo quindi questa circa mezz'ora di trasmissione che abbiamo fatto al tempo, e insomma noi la risentiremo, ormai dicevo, sono passati quasi tre anni, passa veloce il tempo, e poi torneremo in voce, commenteremo, insomma qui c'è il telefono se volete fare delle domande, cosa a cui io invito sempre, perché mi piacerebbe che queste trasmissioni poi siano risultate utili finalmente per poter parlare di questo paese con meno difficoltà, tra l'altro un paese stupendo. Allora, se sei d'accordo, Eder, ci evitiamo le campane almeno per oggi, sempre che non siano anche nella registrazione. Mi sa che ci sono, vero? Infatti sì, anche quando l'ho risentita, ahimè. Quindi insomma, quello che vi andiamo a far sentire sono sempre le nostre voci, ci sarà pure Marianno, ma insomma capirete che parliamo proprio dei falsi positivi e poi capirete perché ne riparliamo oggi. Così a approfittare della tua presenza, perché abbiamo parlato comunque di meccanismi non sempre semplici da leggere. Abbiamo visto che, diciamo, appunto questo narcogoverno, del resto è la parola che si sentiva nelle piazze, questo narcopresidente, e sappiamo perché lo diciamo, c'è cioè una storia reale, dei fatti reali, replica quelle che, diciamo, erano anche le pratiche violente che prima si usavano, che usavano i narcotrafficanti, adesso sono quelle che sta usando il governo verso la popolazione, quasi fossero state introiettate nelle istituzioni. Ma la Colombia ha una lunga storia di meccanismi perversi di violenza, no? Quindi di, appunto, tra questi ci sono i falsi positivi, ci sono comunque tutta quella violenza parastatale, non saprei molto come nominarla diversamente, paramilitare, che oggi però sono dei meccanismi quasi di guerra, direi, no? Perché torniamo oggi a parlare di falsi positivi?
Torniamo a parlare dei falsi positivi perché per me es el clima de la cattiveria, de la impunidad que hay en Colombia. El clima de la ignorancia y el genocidio que hay en Colombia. Obviamente, no todos están constrictos a saber qué cosa es un falso positivo. El falso positivo en Colombia se establece no mucho años fa, porque en realidad viene del 2002 fino al 2006, 2008. En época un poco prima se había visto alguna cosa, pero sistemáticamente es la época del gobierno de Álvaro Uribe Vélez.
O sea, a partir de aquel momento si parla de la figura del falso positivo, si sa cos'è, si comincia,
¿no? Se comienza a estudiar, se comienza a leer, se comienza a investigar. Ancora manca molto, molto de capire, conoscere, sapere cómo ha funcionado este sistema. Pero lo único que siamo seguramente certo es que se está establecido como política paraestatal en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, entre el 2006, 2002, 2005 y en torno. ¿Qué era el falso positivo? La JEP, la justicia para la paz en Colombia, lo declara como con el código de caso 03. ¿Qué vuol dire falso positivo? Metiamoci de acuerdo. Pensiamo che un gruppo politico in Italia va alla Calabria, Sicilia, o alla zona più povera d'Italia, mette in un annuncio in un giornale, cerca laboratori per andare a prendere olive alla campagna
per
la raccolta delle olive in settembre, quando si fa, che è un lavoro anche molto bello. Curioso. Va bien, mete el anuncio, paga 30 euros al giorno, por decir una cosa. Arriban algunos ragazzi, giovani, porque para hacer la recolta no bisogna essere giovani, porque bisogna alzar el brazo, ¿vale? Le meten en un camión, le portan a la Toscana. Entonces, en la Toscana, estos ragazzi, sin decirle absolutamente niente, lo hacen scendere, le meten una divisa militar y lo fusilan a tutti. Al otro giorno fanno un altro, y al otro giorno fanno un altro, y por el momento la JEP parla de 6.402 casi così.
Perché dopo queste persone sono presentati come abbattuti, no?
Sì, sì, andavano
come nemici in divisa.
Allora, la domanda è perché lo fanno? Perché io dovrei ammazzare una persona che sta andando a prendere le olive in Italia. Perché così io generale, io comandante, io militare, dico, abbiamo ammazzato questa settimana 30 guerriglieri della FARC.
Vedete quante ci sono.
Perché era più facile, come dico io sempre, non mi stancare, era più facile andare a prendere 30 ragazzi che non c'entravano
niente, assolutamente innocenti, che volevano
niente,
lavorare,
ammazzarli, che andare a cercare in montagna a 30 ragazzi che stavano armati e si sapevano difendersi. Onestamente è una cosa che non ha nessun senso, non ha nessuna esplicazione logica e nessuna giustificazione. ancora stiamo dicendo, e perché già lo abbiamo detto, quali erano le vittime? Le vittime sempre erano persone di strati bassi, molto bassi, o le persone che avevano qualcun tipo di invalidità mentale nei diversi paesini. Come voi sapete, nel paesino è normale trovare una persona che ha avuto un retraso mentale o fisico.
E quale persona è più semplice da manipolare?
Qual è più facile portare a convincere che può fare $3 al giorno era una montagna di soldi che andassero a lavorare?
Addirittura una proiezione di benessere, casomai, per una persona in difficoltà.
Quindi,
no?
Quelle erano le vittime preferite di queste macerai, scusa perché non trovo un'altra parola per dirlo.
Sei gentile.
Tutto questo era soltanto per giustificare una vittoria frente all'insurrezione teorica.
Per farsi dare una medaglia.
E lo che è ancora peggio, le persone, i soldati, i militari che hanno fatto questo, che premio ottenevano? Qualcun assenso? In caso dello più alti,
quindi,
dello
in caso
più
dei
alti,
militari graduati, promozioni
di capitano a generale, io non so come è la questione, però in realtà la maggioranza dei soldati che facevano questo lo hanno fatto per 2 o 3 giorni di riposo a casa, di ferie, 2 o 3 giorni, ammazzavano 30 persone, avevano 2 giorni di ferie a casa, si hanno visto un flujo casi ancora più patetico. Ammazzare un gruppo di persone e dopo prendere un riso speciale. Una cosa assurda, o sea, pazzesca, sì. È malattia, questo è una malattia mentale. O andare a prendere hamburger per i soldati che avevano fatto il lavoricchio, come dicono.
Il lavoruccio.
Sì, è la stessa logica, scusate, del sistema capitalista, cioè all'interno dell'esercito, dove i più poraci, la manovalanza, cioè i carnefici, si beneficiano con questo, che okay? Con hamburger, con riso speciale, con 2 o 3 giorni, no? Di ferie in più, certo, i capi dopo le promozioni. E pensavo io, ditemi se sono sbagliato, sicuramente qua ci stanno dei soldi di mezzo, perché dopo nella finanziaria che si fa Colombia, l'esercito o il ministero forse della difesa sarà chi se ne occupa di questo, potrà chiederne sempre una fetta più grossa, perché certo ci abbiamo sempre più guerriglieri uccisi, guardate, esatto. Come, no?
Questa no. È stata una delle macchie più sporche.
Io penso che la macchia più difficile da chiudere di tutta questa storia.
Intanto
sono crimini di lesa umanità, e per quanto quello non dovrebbe essere né dimenticati né nessuna possibilità di fare un'amnistia, perché sono crimini contro la umanità.
Esatto.
Io non so se è che loro non lo hanno capito o non lo vogliono capire, perché in realtà sono processi che potrebbero andare benissimo a una corte internazionale di giustizia.
Appunto, abbiamo parlato, no, qua del caso in cui Santos era, no, riconosceva,
sì,
l'esistenza di falsi positivi, no? Lui non ci capiva come era possibile che l'esercito colombiano, no, fosse stato capace di aver fatto questi falsi positivi, sicuramente, cioè lui che era a capo dello Stato si sorprendeva di questo, però si cominciava a parlare, si cominciava, dico, a riconoscere istituzionalmente l'esistenza di questi falsi positivi, e quindi di vedere chi dovrebbe pagare le colpe per questo. Penso che
sì,
sarà comunque
diciamo
difficile.
Che tra le dichiarazioni di Santos, che ammetteva che nella storia della Colombia ci fosse stato un caso come quello, ma non è andato oltre. Lui ha detto sì, questa cosa è successa, ma non ha mai lavorato poi perché questo fosse perseguito. Quindi, se non fosse stato chiaro, qui parliamo che per anni è andato avanti che plotoni militari incaricati della guerra alle FARC si facessero belli di ammazzare, no, dei nemici X poco importanti, ma di ammazzare degli innocenti, delle persone innocenti, e quindi stiamo parlando di campesino spesso, quindi piccoli caseridos rurali, quindi persone che, come sappiamo, una possibilità di trovare giustizia, difendersi, pagare
per trovare la verità è assolutamente impossibile. Nonché persone con delle difficoltà, quindi persone con degli handicap, con dei diciamo dei disagi mentali, quindi ancora più difficile forse poi riuscire a capire come possono essere finite in un meccanismo del genere, no? E trovare la verità, ma è indubbiamente un crimine di lesa umanità, non solo perché sono più di 6.000 persone, ma perché è stato un meccanismo che puntualmente è andato avanti come la norma per tanti
anni. È compiuto dallo Stato. Questo pure è diciamo, la cosa fondamentale che definisce anche il delitto di lesa umanità, no?
Un'altra questione che è molto curiosa. Scusate.
Prego, prego.
Sì.
Sì, perché comunque
è una cosa che è molto, una cosa che è molto importante dire è che neanche il governo di Pinochet, né il de Videla, né nessun'altra dittatura in America Latina ha causato.
E così. Sì. No, no, nessuno di loro.
Nessuno ha causato tanti morti in così poco tempo. Come questo nefasto.
Sì, credo che nessuno ha usato la metodologia dei falsi positivi come è stato in Colombia, questo di sicuro.
In quello sì possiamo essere fieri, abbiamo una capacità incredibile di essere originali nella cattiveria.
Nella violenza.
Nella violenza, in una capacità. In Colombia è normalissimo, fra virgolette, normale ovviamente, fare questo tipo di pratiche. In Colombia, dello più di 700 scomparsi che abbiamo grazie al sciopero in questi mesi, fuori 80 morti, più di 80 morti, quasi 700 scomparsi, stanno comparendo parte di questi compagni. E non una volta ho capitato che noi abbiamo trovato la testa di due compagni, qualcuno ha trovato un braccio, qualcuno ha trovato
a pezzi in buste separate,
una cosa dantesca, però dantesca dello più profondo degli inferni.
Davvero, del girone peggiore.
Penso che qualcuno di voi lo avete letto, quindi sapete bene lo che sto parlando.
Sì, cosa significa.
E per ultimo voleva dire che in questo ancora c'è la domanda delle domande: chi ha dato la ordine per che questo potesse capitare? Perché questo senza una ordine, senza una regia generale, era impossibile. Ricordo e informo che era il governo di Álvaro Uribe Vélez, che il primo ministro de defensa del governo de Álvaro Uribe Vélez se chiamava Camilo Espina, que dopo fue Juan Manuel Santos, premio Nobel de la Paz, fra altra cosa, que los generales più implicati in questa, non los unici, los più implicati in questa macelleria, fabbrica de morte, fue Rodolfo Palomino, que era el excomandante de la policía, Mario Montoya Uribe, comandante del ejército, Leonor Gómez Vergara, comandante de la Tercera Brigada, Hernando Pérez Molina y Justo Eliseo Pena, excomandante de la Tercera Brigada, Emilio José Barrios, Rito Alejo de Río, Nicio Martínez Pinal, Marco Evangelista Pinto, entre moltissimi altri, que ancora estamos esperando que facciano y digan todo lo que han saputo. Porque qua en esta historia ancora el pueblo colombiano no ha el derecho de saber todo. Ancora de estos 6.402 personas que son comprobadas muertas por estas cosas, lo comprobati son loro, o sea, 6.402 personas, sappiamo que son más de 10.000. Sappiamo bene que son más de 10.000, pero yo parlo de 6.400 porque los datos oficiales. Ancora le famiglie, molte famiglie ancora stanno cercando sui familiari, moltissime. Quindi, famiglie non sanno esattamente che ha successo con questi ragazzi, e fino a che questo non si sappia io non mi riposerò un secondo di dire lo che so. Grazie.
E credo che sarà anche difficile di parlare di un vero cambiamento finché ci saranno questi mostri nell'armadio, no? Come si potrà dire che un paese è cambiato se ancora non troverà la giustizia in questo tipo di cose, no?
E non la troverà se i responsabili continuano là, perché i numeri, la durata del tempo di questo ci fa capire che giustamente, come diceva il compagno, qua c'è stata la decisione di qualcuno dietro, questo non è stato il caso prodotto da qualche plotone non ribelle dell'esercito, qua che c'era una decisione strutturale, istituzionale, no?
Esattamente così.
Ministri di difesa, un presidente, dovremmo vedere gli anni a chi corrispondeva la responsabilità. Per questo si vuole far capire con questi numeri, con i periodi di tempo di cui parliamo, non è una roba che è successa un anno, un mese, una volta prodotto, insisto, della follia di un plotone di un solo militare. Ci sono tanti militari coinvolti, ci sono ministri della difesa, no? Diceva il compagno, lo stesso presidente Álvaro Uribe Vélez, per esempio, e non avrà giustizia la Colombia finché questi non risponderanno giustamente di fronte all'istituzione. Nel frattempo continuano là Santos, ministro della difesa, dopo presidente, addirittura premio Nobel della pace, è uscito a dire sì, ma questo è capitato. Ma allora? Esatto. Allora? Cosa succede? Come se lo permette? Che lo dicevamo in quel momento, mi ricordo, con delle spiegazioni che suonavano una supercazzo, era insultante gli argomenti che lui diceva per provare di giustificare, arrampicandosi negli specchi, per giustificare una situazione che dipendeva direttamente da lui, era il ministro della difesa in Colombia.
Sì, sì, questo. Comunque in questo momento, come voi, qualcuno di voi sapete, in Roma noi abbiamo costituito vari gruppi, comitè, gruppi di solidarietà.
Allora, insomma, noi torniamo in voce, questa appunto chiudiamo la replica e appunto noi continuiamo a parlare che comunque nascevano i comitati. Scusate, una volta le campane, un'altra volta i cani. Eder, per favore, accostami ste finestre, non troviamo pace. Allora, dicevamo appunto, continuavano, cominciavano a nascere appunto gruppi di solidarietà. Eder, io dopo questo pezzetto di questa puntata che abbiamo fatto, che comunque potete trovare nella ricerca, insomma, se voi mettete paramilitare mercenario oppure la situazione in Colombia, oppure insomma cercate con motori di ricerca, vi riescono fuori, se no ci potete scrivere se la volete risentire. Comunque noi mandavamo questo breve estratto che appunto credo non c'è molto da aggiungere, di quale meccanismo perverso si nascondeva sotto il meccanismo dei falsi positivi. Quindi appunto, come dicevamo in chiusura, non era un plotone impazzito, lì c'era un ordine dall'alto, da un generale, che comunque il generale non è che si alza la mattina e decide da solo, per quanto può essere al vertice dell'esercito, sopra l'esercito c'è qualcun altro che comanda, il ministro degli interni possibilmente, e sopra il ministro possibilmente arriviamo al famoso nome del satanasso di turno, che in questo caso era Álvaro Uribe Vélez, che appunto, insomma, per noi l'abbiamo nominato toccando ferro tante volte, è stato proprio l'emblema del male, insomma, nei suoi due mandati da presidente. Ora non è più presidente, lo abbiamo detto. Eder, la prima domanda che mi viene da farti è: cosa è cambiato intorno a questa situazione specifica dei falsi positivi, che insomma abbiamo detto 6.402 sono quelli accertati, ma perché ci sono corpi che sono stati trovati, si è potuto verificare, ci sono stati dei testimoni che coraggiosamente probabilmente, no, hanno raccontato cosa hanno visto, e chissà se sono ancora vivi, ma sappiamo che poi, ahimè, in Colombia, intanto dicevamo, le classi più basse non sempre hanno la possibilità di pagarsi qualcuno per difendersi o per aiutarli nella ricerca di qualcuno. Questo, ahimè, non è un fenomeno solo colombiano, si ripete in Messico, si ripete in maniera devastante in tanti altri paesi. Quello che io mi chiedo è: che cosa è cambiato? Quello che ti chiedo è cambiato qualcosa oggi intorno a questa situazione dei falsi positivi? Questi generali dove sono? Cominciamo da qui.
Cominciamo a dire che in questi due anni lunghi, che sia, bueno, un po' meno di due anni, che sia fatto questo intervento, o che ho fatto questo intervento nella radio, a oggi ha cambiato relativamente poco. Diciamo che in questo tempo, negli ultimi mesi, qualcun militare di rango superiore, non generale, sto parlando di coronelli, sargenti e altri, stanno a raccontare tutta la storia. E la storia è molto, molto più triste di quello che io ho potuto raccontare. È molto più dantesco, molto più triste, molto più perverso, quella è una parola che quasi non mi arriva alla testa in questo momento, è molto più perverso. E è vero che in questi ultimi mesi moltissime persone stanno buttando il sacco, come dicono qua, stanno parlando fra quello praticamente l'uomo più potente, le autodifense in Colombia, che una volta abbiamo parlato di lui qua in questa radio,
Salvatore
Mancuso, casualmente italiano.
Non so se vi suona questa cosa, eh? Salvatore Mancuso, tra l'altro per un pelo abbiamo rischiato anche di dargli asilo.
In questo momento lui ha deciso, per me giustamente, di parlare, ha parlato la settimana scorsa durante 4 giorni segreti.
Ha tirato fuori delle cose che non avete idea.
Ha tirato le cose fuori che veramente io penso che neanche la seconda guerra mondiale sia fatto. Ha parlato dei falsi positivi, ha parlato di come si facevano, ha parlato di quando loro andavano a campamenti delle persone, al villaggi, ammazzavano le persone e se c'era bisogno le portavano alla caserma dell'esercito perché loro lo passassero come falsi positivi. Ha detto chiarissimo la creazione di forni crematori in territorio nazionale, le fosse comuni in paesi stranieri come Venezuela. Ha parlato di tutta l'implicazione politica che c'era intorno a quello e come si è fatto una piccola grande riforma, controriforma agraria, togliendole le proprietà terriere ai contadini e alle persone più deboli di Colombia.
La riforma agraria è un'altra di quelle cose che in Colombia è un'altra nota dolente, secoli in cui si cercano di fare riforme agrarie e niente.
Tutto questo che sto a dire oggi ha un senso, e il senso è che domani alle 19 in via Saluzzo 49 facciamo il lanciamento della campagna Falsi Positivi Tour Europa. Chiarisco, tutta la informazione che ho lasciato in quella mezza ora di chiacchiere praticamente l'hai preso da una sola fonte, e sono l'associazione Madres de Soacha, una cosa molto simile, per voi che conoscete un po' la storia, molto simile a quello che erano le madri di Plaza de Mayo. Queste donne, le mamme di queste vittime, di questi ragazzi uccisi, si sono associati, si sono messi insieme, perché è l'unica maniera di poter fare uscire un po' di verità, prendere un po' di verità di questa storia. E sono le prime che sono cominciate a andare all'ospedale, prima all'ospedale, dopo alle carceri, dopo alle caserme, a chiedere dove stava il figlio. Come sempre lo fa il potere, soprattutto con le donne. La prima accusa, la più logica, è sono donne isteriche,
pazze.
Sono pazze. Follia completa.
Non accettano che i loro figli erano dei guerriglieri.
Non accettano che il figlio era un guerrigliero di merda, o che come dice lo stesso ex presidente di Colombia, non erano belli ragazzi, non sono andati a prendere il caffè, come diceva lui. Però per fortuna esistono queste donne, e per lo che per me è indiscusso, quando le donne si associano e fanno veramente le azioni rivoluzionarie, le maschi abbiamo soltanto una scelta: appoggiarli e ammirarli, perché non ci abbiamo altri. Sono veramente donne forti, coraggiose, che hanno cominciato questo, le ha costato lacrime.
Accanto a loro, scusa, mi viene da citare appunto in Messico, che è un altro paese in cui la desaparición forzata, cioè sparire, insomma, è impressionante. Se seguite qualche gruppo, non è difficile trovarli, comunque il numero di persone che spariscono in Messico al giorno, e c'è questo gruppo che si chiamano la Rastreadoras, e sono coloro, queste donne, che vanno a cercare i propri figli, trovano le fosse comuni, trovano i figli degli altri, trovano obbligano le istituzioni ad analizzare quelle ossa e a capire il figlio di chi fosse. Quindi partiamo dalle madri di Plaza de Mayo, è abbastanza emozionante parlare di questo per quanto mi riguarda, perché penso che niente di più devastante ci sia di sperare di ritrovare le ossa di tuo figlio, cioè sperare di ritrovare almeno quello, perché sai già che è molto difficile che tu lo troverai vivo, no? E quindi dedicare tutta la tua vita poi a fare questo, insomma, è veramente forte. E quindi succede in Colombia, è successo in Argentina, succede in Messico, e insomma, quindi queste donne faranno il tour europeo, verranno e faranno una gira.
Un gruppo di queste donne faranno una gita, una gira per parlare di questi problemi, chiedere aiuto europeo, e in tutta Europa vanno a stare in Londra, Germania, Berlino, Madrid, Parigi e Roma il 4 dicembre. Il 4 dicembre ce l'abbiamo qua. Domani facciamo il lanciamento ufficiale della campagna, perché queste campagne bisogna programmarle, sistemarle, trovare i soldi per poterla portare,
rendersi utili,
rendersi utile, fare informazioni, controinformazioni intorno a questo. E noi ci siamo. Io mi auguro con molta molta speranza che voi anche.
Io mi auguro che noi riusciamo a portarle qui in radio, perché
domani
credo che sarebbe importante, ma insomma io credo che già personalmente per me è stato incredibile pensare che queste donne potessero arrivare qui, per quanto ho la minima conoscenza della Colombia che ho, è stato veramente, credo che sia di un'importanza pazzesca, perché forse è la prima volta, credo che l'Europa viene così invasa, insomma, lo dico in senso positivo, perché è ora che forse questi paesi che verranno visitati da queste donne si assumano anche un po' la responsabilità. Sulla Colombia ci hanno mangiato tutti, per il petrolio, per l'oro, diciamo, per quelle che siano stati poi le negoziazioni lecite o illecite, no? Abbiamo sempre fatto questo parallelo tra un capitalismo e un paracapitalismo, cioè il capitalismo delle merci legali, ma anche accanto il capitalismo delle merci illegali, che appunto, no, poi hanno dei meccanismi molto simili, ma producono molta più violenza e morte.
Comunque la storia la facciamo noi, siamo noi architetti della nostra storia, e quello ha un compromesso, un bisogno di aiuto. Chiedo aiuto a tutti voi, desde la solidarietà, desde la ternura e desde la capacità di trovare la verità, perché durante tutto questo processo qualcun militare si è fatto la mia colpa, qualcuno ha detto io ho fatto cose atroci, però ancora non è uscito il nome che sappiamo che c'è,
del Matarife,
il che ha dato l'ordine. Ricordo, ricordo che io l'avevo detto due anni fa, il comandante massimo dell'esercito colombiano è il presidente della Repubblica, e è in lui dove si prende tutta la responsabilità di quello che possa fare l'esercito in quel momento, durante quel periodo. Ci sono le leggi che facilitavano la possibilità di creare falsi positivi, c'era la questione seria e concreta di che furono almeno minimo 6.402 ragazzi, generali come Montoya, che scusa prendo l'informazione,
vai perché non sono due o tre, sono una decina generali, da Zapatero, Montoya, sì, no, insomma.
Generale Mario Montoya Uribe a 2.429 falsi positivi. Il generale Oscar Enrique González Peña, 1.653. El generale Juan Carlos Barrera, 154, y così via. Qualcun generale non ha riconosciuto ancora quello. Io sto chiedendo a questi generali e alla famiglia di questi generali che per forza bisogna sapere qualcuna cosa, che si facciano vivi. Abbiamo bisogno della verità, perché senza verità non c'è pace e non c'è giustizia. Perché dietro di questi generali ci sono altri che stavano comandando e hanno disegnato questi programmi. Oggi sappiamo, per le parole di Mancuso, che anche il vicepresidente Santos aveva relazioni con loro e avevano formato gruppi paramilitari.
E ricordo che è stato premiato, eh?
Lo dice Mancuso. No, stai parlando Santos, il fratello.
Ah, ok, il fratello. Vabbè, che insomma, se lo sa mi fratello, uno sa e l'altro gli viene dato il nome per la pace,
no,
è curioso.
No, la questione è curiosa. Lo generale della Pompa, base militare immensa in Colombia, facevano falsi positivi 3 volte alla settimana e nessuno lo sapeva. I generali non lo sapevano. Allora, uno alle due, los generali sono troppo incompetenti, troppo stupidi, o sapevano qualcuna cosa.
O troppo bugiardi.
O lo stesso presidente della Repubblica dice non sapere niente. Incluso qualcuno si ha osato in dire che i soldati erano troppo ignoranti, non sapevano leggere una ordine e loro hanno fatto la testa. Onestamente, no, è giusto. Noi, a partire di domani, cominciamo la campagna di solidarietà con queste belle donne, belle in senso di
potenza, di umanità,
di coraggio e di forza. E la porteremo qua, alla città di Roma, la prima settimana di dicembre. E abbiamo bisogno di voi, non so che altra cosa dire.
Ma allora io direi che insomma, sia dal punto di vista della richiesta di partecipazione per domani, io credo che sia molto importante, perché questi eventi non si organizzano da soli e non possiamo lasciare che a organizzarli poi siano le persone di quei paesi che abitano qui, perché se no qua ci prendiamo in giro da soli, insomma, no? Sappiamo che il nostro appoggio è necessario, così come io credo che poi sia necessario farsi un'informazione, oltre a sentire me e soprattutto Eder, che è colui che poi ci porta un po' alla ciccia in queste trasmissioni, venite a farvela da soli, venite a sentirle per farvela da soli, venite a sentire che cosa significa organizzare una cosa così, e poi quando loro verranno venite a farvi da soli un'informazione da chi direttamente vi parla delle tragedie che ha vissuto, perché tra quello che noi vi abbiamo raccontato e quella che sono sicuro sarà la potenza della presenza di quelle donne, perché io me lo ricordo per esempio quando vennero i genitori di Santiago Maldonado, piuttosto che alcuni genitori degli studenti desaparecidos de Yotzinapa in Messico. Sapere la storia e poi vedere queste persone veramente, toccarle, poterci parlare direttamente, potergli fare delle domande, ma anche ascoltare la loro narrazione è una cosa completamente diversa. Ed è un arricchimento assoluto che ci può accendere quella lampadina per cui la Colombia prende un posto dignitoso rispetto a come noi la trattiamo, tra una battuta, un commento o il nulla eterno dell'informazione di questo paese o delle poche persone che se ne occupano. Eder, non so se tu hai da aggiungere qualcosa.
Sì, lo ultimo.
Siamo qui apposta.
Per ricordarlo, domani alle 7 di sera, 19. In via Saluzzo 49,
via vicino Saluzzo, Ponte Lungo,
esatto, a 200 metri della fermata del Ponte Lungo, potete trovare un piccolo gruppo di matti
coraggiosi, però,
che stiamo cercando di fare lo che per me è giusto fare. Grazie
a te, Eder.
Via Saluzzo 49, 7 pm domani.
Perfetto, io direi che per chiudere volevo mettere quel bel brano che era all'inizio di questa trasmissione, perché quando facemmo le trasmissioni e ancora c'era la rivolta in Cali, era chiusa, è stata chiusa un mese, non si poteva uscire se non con l'aereo, quindi Cali era completamente assediata, era completamente chiusa, non si poteva entrare né a piedi né con le macchine. Insomma, era una situazione particolare. Chiaramente durante quel mese sicuramente di chiusura, ma quei 2 o 3 mesi di rivolta, anche lì, ahimè, ci sono stati un sacco di ragazzi che sono spariti. tantissimi, troppi come sempre. In particolare nei primi giorni c'è stata proprio una strage in cui mi sembra 7 o 8 ragazzi vennero massacrati, uccisi, e alcuni sono insomma proprio un po', come si dice, alla colombiana. Alcuni artisti e cantanti quindi, in appoggio a quel, così, a quel movimento di rivolta e in solidarietà, soprattutto per chiedere giustizia, cosa che fino all'altro giorno, ricordiamolo anche Eder, perché io credo che bisogna ricordare anche quanto adesso forse questa cosa è possibile, perché i colombiani hanno imparato a parlare, hanno ritrovato il coraggio di parlare, mentre prima parlare era una cosa che ti insegnavano a non fare, probabilmente perché c'era un tale clima di terrore. Adesso forse un cambiamento è stato quello che la gente ha più coraggio a dire, no?
Io onestamente penso che la catarsis, non solamente sociale sino anche personale, psicologica, si comincia a fare quando si comincia a parlare, tanto nello psicologico come nello sociale. Trovare la possibilità di parlare il problema, di farci capire lo che uno sente all'interno del cuore o dell'anima o del cerebello, chiamalo come vuoi, e cominciare a fare cambi reali.
Non che prima non si sapesse, prima no, tutti i colombiani lo sapevano, ma non lo dicevano.
No, questo non è che non si no, è che non si sapesse, semplicemente che la paura
se gagliava.
La paura y la represión era così grossa que pochissimi in quella epoca riuscimos a dirlo. Cioè, pochissimi facevamo el lavoro, porque lo habíamos fatto durante anni, en una época que nessuno se le poteva parlare. Un puñato de persone lo facevamo. E io adesso, oggi, la società colombiana, como mai, está parlando de quello. Sta cercando di fare uscire tutto quel dolore, tutta quella lacrime, tutto quel hastio, che è una parola in spagnolo molto carina.
Sì.
Perché prima o poi intenta recuperare, cercare di sanare una società e a molti di noi. E in quel senso va benissimo queste iniziative. Y no solamente lo parliamo por hablar, lo parliamo porque abbiamo bisogno de justicia y de verdad en esta historia. Abbiamo bisogno de quello, y quello es una condizione sine qua non per noi.
Esatto, non si può dare un colpo di spugna e far passare nel dimenticatoio 6.402 persone massacrate, uccise ingiustamente, senza colpe, nell'ingiustizia. Non può rinascere un paese con l'anima così sporca. E allora, mentre tanti artisti, dicevamo, si univano per chiedere chi li ha uccisi, questi ragazzi, proprio mentre si andava alla presentazione di questo brano, proprio uno di questi artisti che appunto aveva composto e stava andando a portare questa canzone in un locale, viene palesemente giustiziato proprio. Parliamo di un afrodiscendente, un personaggio che sicuramente dedicava molto più la sua arte alla comunità afrodiscendente, e viene massacrato davanti al locale dove da lì a breve avrebbe dovuto portare questa canzone, che diventa quindi un po' il simbolo non solo di quei 7 ragazzi massacrati e uccisi, ma anche dei desaparecidos, di coloro e di tutti gli uomini, le donne, anche i bambini, ahimè, e gli anziani spariti in Colombia. E allora noi ricordiamo appuntamento di domani alle 19 a via Saluzzo in zona
49.
Via Saluzzo 49 in zona Pontelungo. Io ti ringrazio, Eder, non sarà l'ultima, perché insomma da qui a dicembre io credo che insomma sarebbe bello che torniamo a parlare di tutta una serie di cose, anche in maniera critica, insomma a rompere un po' le notizie che arrivano per riuscire poi a rimontarle. E allora, chi è lo smatò? Hendrix Bini, Dia Góngora, Alexis Play e il Fu, Junior Jane.
Empatia, suo appetito è insaziabile. Madre.
llegaría la hora de la cena. Aparecí en un lugar que no era mi hogar. Me duele estar tan lejos, oigo me están llamando.
Que acecha, el que despoja las tierras y el que pudre las cosechas. Tiene la mirada fría y carece de empatía. Su apetito es insaciable, tiene la panza vacía. No cree en edades, ni dogmas, ni formas, ni normas. Destruye lo que ve y no se conforma. Solo obedece intereses económicos. Infunde el miedo y entierra a soldados anónimos. Hermanos de otras madres que salieron de sus casas. Se fueron hace un día y hace años que no abrazan. Ese monstruo llegó al cañaduzal. Quiso azúcar de la vida y dejó peste con cal. ¿Por qué ser otro desaparecido? ¿Por qué darlo todo por perdido? ¿Por qué cambiar mi nombre y apellido? ¿O me quieren pasar por falso positivo?
Son cinco chicos que salieron pero nunca volvieron. Uno de ellos resistió de una manera inexplicable para señalarle el camino y que lo pudiera encontrar su madre. En medio de una escena con respuestas impotencia y unos cuantos que no se entendía qué hacían allí. El dolor de familiares impulsados por el miedo, queriendo llevar sus hijos sin saber si podrían salir con vida a contarle al mundo lo ya sucedido. Si esta madre no se atreve, todo estaría perdido y estaría en archivo y otra historia para contar del país con la clase obrera que se muere en la impunidad.
Sangre, hay sangre en unas manos ajenas. Si me convierto en canción, solo recuérdame feliz. Aquí no pasa el tiempo, no hay pena o sufrimiento.
Ahora soy yo quien va a escandalizarse con la fuerza de los gritos de Ruby Cortés en los cañaduzales. Le exijo a la justicia que este caso se aclare y que no quede impune como casi siempre hacen. Nada, la vida de los negros no importa nada. Lo primero que dicen es andaban en cosas raras, como Jean Borja, El Leider, Álvaro y Fernando. Somos víctimas del sistema y el abandono del Estado. Pero el pueblo no se rinde, carajo.
¿Quién los mató? ¿Quién interrumpió sus sueños?
Ni protestas, nadie sale. La indiferencia social mata líderes sociales.
Pido justicia. Oye, ¿quién los mató?
Las masacres en el Urabá. Por esos crímenes atroces, ¿quién va a pagar?
¿Quién los mató? Quedaron males con las madres, con los hermanos también. ¿Quién los mató?
El miedo acorrala. El llanto de una madre hace más eco que una bala.
¿Quién los mató?
No más farsas ni fachas, no se olvida el dolor de las madres de Soacha.
¿Quién los mató? ¿Hasta cuándo esta guerra que cobra vidas inocentes?
¿Te acuerdas que te hablé de las estrellas? ellas están aquí. Hay muchas otras junto a mí y todas van volando, se van surcando en lo alto.
È difficile parlare dopo questa canzone, Edera. È tosta, insomma, si citano le madri di Soacia, si cita, non vorranno far passare il mio corpo come un falso positivo. Insomma, mi sembra che tutti in Colombia sapessero, questa è la dimostrazione, e che in quel momento si stesse proprio chiedendo: adesso lo vogliamo sapere, ce lo diciamo anche tra di noi, lo verbalizzeremo, lo urleremo, non staremo più in silenzio come prima, no? Tu mi dicevi che Junior Jane, secondo te, c'aveva un po', da quello che dice nella canzone, il sospetto che la sua ora era vicina?
No, io non dico che aveva sospetto, io dico che lo sapeva.
No, io questo lo lascio dire a te, perché conosci molto meglio di me.
Io dico che lo sapeva, la ultima parte della canzone per me è molto chiara. Dice più o meno: mamma, ci sono le stelle, oggi ci sono più stelle che mai, tutti corrono verso di me.
Ecco qua.
È l'ultima,
è l'ultima frase della canzone, infatti, che chissà casomai è stata anche aggiunta, perché appunto, insomma, mentre veniva pubblicato questo brano, poi Junior Jane viene crivellato di colpi.
L'unico vero è che l'omicidio di questo artista si è fatto dentro il contesto delle proteste, di quel momento, che sono omicidi parastatali, per non dire statali in una forma chiara, e che dietro di questo ancora non si è fatto né verità né giustizia, ancora non sappiamo assolutamente praticamente niente chi lo ha fatto né perché, fuori dello che già sappiamo. E Colombia sta in un processo cercando un cambio, però non è facile. Non è facile, e sta in noi garantire che prima o poi questo cambio si possa fare.
E allora, io per tirare un po' su anche il morale, anche se insomma è così una commozione data anche dalla rabbia, oltre che dalle storie devastanti, un testo che appunto abbastanza devastante in sé, insomma, per chi lo capisce, invece vorrei così alzare più il morale e metterla più sulla rabbia. E allora volevamo far sentire La Sentada, no? Che era un po' la canzone che era diventata il simbolo di quei momenti di rivolta, no? La Sentada che dice: io sto qui fermo, questo paese è, no? Sotto i miei piedi ci sono strati di desaparecido. Insomma, un po' così, non poteva, diciamo, sintetizza tutto ciò a cui la Colombia a quel momento voleva dire basta. Spesso ha ripreso anche le parole d'ordine che abbiamo sentito nella rivolta cilena: hasta que la dignidad se haga costumbre, finché la dignità sia una quotidianità per il popolo, essere una persona degna sia possibile per tutti, quindi avere quelle necessità di base che siano garantite, no? Che non sia più un paese dove ci sono i SUV e la gente che muore di fame. E allora noi lo sentiamo, sempre se sei d'accordo, Eder,
sì, sì, sì.
Dalla voce e dalla chitarra di questa pazzesca giovane cantautrice colombiana che si chiama La Muchacha, e in particolare c'è un video che credo, insomma, dove lei è lì con la chitarra, non è mai sorridente, e credo che noi ci dobbiamo prendere questo suo non sorriso proprio come la sintesi proprio della rabbia, della stanchezza di non farcela più, no? E allora ce la andiamo a sentire, lei è La Muchacha con La Sentada.
Ay, yo aquí sentada y todo tan paraco, tan sucio, tan berraco, tan por debajo de la mesa. ¿Y quién invite a la cerveza? Le cuento este cuento largo, largo como el cañón del río donde habitan los escorpiones. Ay, yo aquí parchada y todo tan mordido, tan desaparecido, tan por debajo de la tierra. No se mutieron la guerra hasta el fondo de la tráquea, y los pájaros se comieron los huesos encima del monte. comieron todo el queso y mataron al ratón. Le pegaron 3 balazos y quien fue ya se voló. Se voló pa' los oscuros huecos de las bestias innombrables, a recoger más billetes para acabar con la plaga. Y como dicen los señores, lo callamos o se calla, a las balas o a los golpes. Así el niño esté mirando, así usted esté comiendo, pa' que vaya pues sabiendo cómo son las vainas en las tierras de las altas democracias. Tan por debajo de la tierra, nos embutieron la guerra hasta el fondo de la tráquea. Y los pájaros se comieron los huesos encima del monte.
Allora Eder, io direi che alle 18.38 vogliamo aggiungere altro, a parte insomma adesso faremo il podcast, ricorderemo, metteremo l'indirizzo dell'incontro di domani che vi ripeto è importante, anche se non avete niente per organizzare, insomma anche andare a sentire può essere insomma, non così, non indifferente.